19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Sostituiti dell'intelligenza artificiale, 42 licenziamenti alla Nielsen Media di Assago in nome del profitto. Ancora problemi col SIS, il sistema informatico sanitario regionale, anche Bertolaso ammette le criticità, ma Regione Lombardia tira dritto e i disagi sono tutti per medici e pazienti. Potenziamento dei mezzi pubblici di superficie, riduzione dei tempi di attesa alle fermate, la mappatura di tram e filobus per rendere migliore il servizio. Domenica l'iniziativa. Licenziati perché il loro lavoro lo farà l'intelligenza artificiale. L'annuncio era arrivato circa un mese fa, ora l'ufficialità. Nielsen Media ha avviato la procedura di licenziamento per 42 dipendenti della sede di Assago alle porte di Milano. Nielsen è la storica rilevatrice degli indici di ascolto del Festival di Sanremo per conto di Auditel, giusto per citare l'esempio forse più famoso. Ora questo lavoro non sarà più assegnato ai dipendenti, ma diventerà interamente responsabilità dell'intelligenza artificiale. La comunicazione e lavoratori alle lavoratrici è arrivata tramite una secca comunicazione, oggetto procedura di licenziamento collettivo, la quarta in 3 anni. Una scelta che è in linea con le nuove indicazioni della multinazionale newyorkese, che ormai da tempo ha individuato nell'automazione e nel conseguente risparmio dei costi la nuova strategia aziendale. Sentiamo Giuseppe Nardozza, che è delegato Philcams CGL e dipendente di Nielsen.
Di fatto non c'è nulla di intelligente e né di artificiale. Ci sono una serie di sistemi che sono stati automatizzati, che sono stati razionalizzati, che sono stati ridotti, potremmo dire, quasi ai minimi termini. E per questo motivo, ovviamente, sappiamo benissimo che si riduce il tempo di esecuzione di un lavoro.
Certo.
Questo però non toglie il fatto che la qualità, il controllo, le conoscenze, il know-how di persone che hanno lavorato minuziosamente sul dato Auditel, e non solo, perché noi rileviamo anche tutto quello che è il mondo pubblicitario, dai giornali, dai quotidiani, alla radio, alle sale cinematografiche, tutto, rileviamo quello che è il mondo pubblicitario, ovviamente poi per fornire quello che è il dato di investimento fondamentalmente. Però ecco, in tutto questo quello che si perde di vista è proprio la storica conoscenza minuziosa dei dati che noi riceviamo e che dobbiamo verificare.
È stato fermato il marito della donna di 56 anni, uccisa a coltellate oggi a Piacenza. L'uomo era vicino al cimitero della città, ferito dopo aver tentato di tagliarsi le vene. È stato lui stesso a confessare il femminicidio, telefonando ai carabinieri per avvisare del delitto prima di darsi alla fuga. Ancora problemi col SIS, il sistema informatico del Servizio Sanitario Regionale. Oggi, ancora a pochi giorni dall'ultimo di servizio, sono state numerosissime le segnalazioni di problemi, con conseguenti disagi per medici e pazienti. Nonostante anche l'assessore Bertolaso abbia ammesso le criticità, al momento Regione Lombardia non sembra intenzionata a cambiare strada. Abbiamo sentito Roberta Vallacchi, consigliera regionale del PD.
Riceviamo moltissimi messaggi, io ne ho ricevuti tantissimi in questi giorni e anche oggi, proprio per il mancato funzionamento del SIS. Quando il SIS non funziona, i medici non possono svolgere la loro attività perché non possono emettere ricette, quindi devono ricorrere di nuovo alle ricette rosse da scrivere a mano, ma in realtà questo non si potrebbe più fare. Non possono emettere i certificati di malattia, per cui le persone devono andare in posta a fare la raccomandata e spedirla all'INPS. Non possono caricare il fascicolo elettronico, questo anche la parte ospedaliera che utilizza il SIS e anche le farmacie. Quindi si crea negli ambulatori la fila di pazienti in attesa che il SIS riprenda a funzionare, e spesso non accada. Soprattutto questo lunedì, perché durante il fine settimana non viene fatta manutenzione. Ora, è un'assurdità che in questi tempi Regione Lombardia non riesca a far funzionare i sistemi informatici.
Dalla Milano da bere, quella pre-Tangentopoli, corrotta ma ancora includente, a quella degli ultimi anni, che invece ha perso le sue caratteristiche per diventare escludente ed espellente. Il racconto fatto alla nostra trasmissione Uscita di Sicurezza, condotta da Stefano Ruberto, da Tiziana Siciliano, che dopo 40 anni di lavoro, pochi mesi fa ha lasciato il suo ufficio di procuratrice aggiunta al Tribunale di Milano. È stata a capo del Dipartimento Sicurezza ed Ambiente della Procura e ha seguito casi di morti sul lavoro, malattie professionali, mala sanità. Tra le ultime indagini che ha coordinato ci sono anche quelle sull'urbanistica milanese. Sentiamola.
Ho visto una città che piano piano ha cambiato i suoi connotati. Ci siamo ritrovati adesso e negli ultimi anni a vedere, a esaminare, ogni tanto dover giudicare la gestione di una città in cui la sensazione è che l'agenda politica sia stata un po' dettata da un certo tipo di imprenditoria. Questo tipo di scelta comporta anche assunzioni di determinate responsabilità, con una ricaduta a cascata, ovviamente, sul lavoro, sui lavoratori, sulla contrattualistica del lavoro, ma sulle scelte urbanistiche, sulle scelte relative all'ambiente, al verde. Sono valutazioni ovviamente di cui posso parlare della patologia, perché sulla mia scrivania ovviamente passa la patologia delle condotte.
Certo.
E da cittadino invece mi ritrovo a vivere in una città che amo ancora molto, ma che alla fin fine mi sembra una città che da accogliente è diventata respingente, cioè espellente i suoi cittadini. Ormai il parametro della possibilità di vivere a Milano è il denaro. Ne devi avere tanto, ma veramente tanto.
Al comune di San Donato arriverà un bonifico di 74.000 euro dal Milan come risarcimento per l'iter legato all'istruttoria del progetto stadio presentato dal club per l'area San Francesco, che poi è andato in fumo vista la decisione dei rossoneri di puntare su San Siro. Si tratta di una sorta di ristoro per le consulenze e l'impegno che i tecnici del comune hanno dedicato alla fase istruttoria. Una campagna per chiedere al Comune di Milano di potenziare mezzi pubblici di superficie e ridurre i tempi di attesa dei tram ai semafori. Si chiama Transformami, un progetto che vuole migliorare i numeri del settore, visto che secondo le analisi che hanno fatto, sull'86% delle linee cittadine, il tempo perso dai tram al semaforo rosso equivale a 923 corse extra. Domenica pomeriggio ci sarà un evento per completare la mappatura e presentare i dati all'amministrazione comunale. Gregory è il fondatore di Velocipiedi, una delle realtà promotrici del progetto.
Succederà che noi andremo in giro per le strade della città, tutti divisi in squadre, per andare a mappare tutte le linee. La nostra idea è quella di cronometrare quanto tempo ogni mezzo passa fermo in media al semaforo o nel traffico o in fermata. Praticamente ci sarà un'applicazione che permetterà di mappare una traccia con il GPS, quindi dal telefono direttamente, e di vedere la velocità media, diversi dati che poi noi andremo a raccogliere e mettere dentro a un report che vorremmo elaborare e presentare al comune per dire: guardate, questi sono i punti più critici, questo è quanto tempo i tram attualmente spendono fermi al semaforo e quindi anche quanto potrebbero migliorare. Su alcune linee abbiamo un 20% di tempo fermo al semaforo, vuol dire un quinto del tempo che si potrebbe risparmiare o comunque in qualche modo ridurre.
Una recente delibera di giunta del Comune di Milano ha stabilito che Milano Sport potrà realizzare autonomamente gli interventi di manutenzione ordinaria. A spiegarlo l'assessore allo sport, Martina Riva, sottolineando che questo servirà a velocizzare i tempi per risolvere i guasti agli impianti. Al momento però le piscine coperte aperte sono una decina, i centri balneari che apriranno in vista dell'estate rimangono solo tre, come lo scorso anno. Restano chiusi 5 impianti, alcuni da anni, tra cui la piscina Scarioni. Carlo Silva fa parte del comitato Amici della Scarioni.
Ancora non è stato portato a termine il percorso per decidere come verrà ristrutturata. Siamo in un momento decisivo perché comunque il comune sembra intenzionato a portare avanti un progetto proposto da GoFit che mette un po' a rischio l'accessibilità della piscina. Con delle tariffe più alte comunque diventerebbe un centro privato. Poi pare che alcune delle vasche esterne, soprattutto quelle per i bimbi, non ci sarà più, vengono ridotte e si toglie anche un bel po' di verde, perché si vuole fare un parcheggio di 240 posti auto. Quasi un anno ormai che stanno, diciamo, contrattando il progetto, perché gli hanno chiesto delle integrazioni, però noi non sappiamo quale integrazione gli abbiano chiesto, e soprattutto quello che appare è che il progetto più o meno potrebbe essere quello. Quindi la situazione è molto ferma, dopodiché è problematico per un quartiere oltretutto come il nostro, che ha 1500 appartamenti di case popolari. Non è neanche un quartiere come il Lido o come i Navigli per l'Argelati, per esempio, in cui per fortuna siamo felici, hanno fatto una scelta diversa, però sono quartieri diversi da questo, ecco. Noi siamo preoccupati per questo e quindi domani alle 15 davanti proprio alla piscina Scarioni in via Valfurva, faremo un presidio per chiedere a gran voce che il comune invece si faccia carico di una ristrutturazione interamente pubblica. Chiamiamo tutti i cittadini da venire anche in maniera un po' divertente, colorata, chi vuole un asciugamano, un costume, un materassino, qualcosa per ricordarci che vogliamo vivere la città anche d'estate.
Domani domenica torna la festa di Casa Iannacci, due giorni in cui la Casa dell'Accoglienza del Comune di Milano apre le porte alla città con laboratori ed eventi. Nessuno si fida da solo, e questo è il titolo dell'iniziativa. Ma l'attività di Casa Iannacci è quotidiana e costante, come ci ha raccontato Lamberto Bertolè, assessore al welfare del Comune di Milano.
La festa di Casa Iannacci è un bellissimo momento di apertura di uno dei luoghi di accoglienza di natura pubblica più grandi d'Europa. Sono quasi 500 le persone accolte in Casa Iannacci. Questa festa vuole aprire alla città questo luogo così complesso, così difficile anche, ma così importante per il nostro sistema di accoglienza. Casa Iannacci è un luogo che è al centro delle contraddizioni anche del nostro tempo. Accogliamo persone senza dimora, nuclei familiari che devono fare domande di protezione internazionale, ma che il nostro sistema statale fa fatica ad accogliere e che quindi rischiano di essere in strada. Quindi è un luogo che cerca di dare risposte anche alle domande sociali più urgenti di questo tempo. E però ci sembra importante che la cittadina possa conoscere questo luogo, vederlo anche dall'interno, partecipare ai laboratori che svolgiamo con gli ospiti, e che possa anche condividere con le persone che vivono a Casa Iannacci un momento di festa, di socialità.
Come ogni venerdì, consigli culturali a cura di Ira Rubini.
Prosegue con molti incontri e eventi dedicati alla politica e alla società del contemporaneo il Festival Life alla Fabbrica del Vapore, un festival trasversale giunto alla seconda edizione, molto interessante. Prosegue anche Lecite Visioni, l'edizione 2026 del Festival LGBTQAI+, al Teatro Filodrammatici, con spettacoli, incontri e presentazioni. Vi ricordiamo la mostra di Andy Warhol, Passaggio in Italia 1975-1987, il Palazzo delle Stelline di Milano. La Civil Week già in corso a Palazzo Giureconsulti, personalità e ospiti della società della cultura e dello sport e dello spettacolo per parlare di diritti civili. A Bergamo l'integrazione Film Festival, con tanti titoli e incontri dedicati a questo ampio tema. In scena l'Elfo Puccini di Milano, Dentro la tela, il nuovo spettacolo di Cinzia Spanò, che parla di diritti, diritto e comunicazione e di tutti i suoi pericoli. Al Teatro della Cooperativa Fabrico, l'ultimo spettacolo di Massimiliano Loizzi, storia di un piccolo borgo vicino a Reggio Emilia, dalla tradizione antifascista e della forte vocazione sociale. La Sinfonica di Milano in concerto all'Auditorium di Largo Mahler con la violinista Sara McElravy, domenica alle ore 16, con la direzione del maestro Cornelius Meister. Proseguono le repliche di Antigone al Teatro Punto Zero Beccaria, collegato al carcere minorile, per la regia di Giuseppe Scutellà. E Mistero Buffo, il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Lucia Vasini, in scena al Teatro Menotti.
In chiusura le previsioni del tempo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Le previsioni per le prossime ore: nuvolosità variabile con qualche rovescio qua e là in serata, schiarite più ampie a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nella notte cielo poco nuvoloso e asciutto. Per la giornata di domani sabato, soleggiato con annuvolamenti cumuliformi sui rilievi in giornata, al più isolati rovesci pomeridiani in montagna, altrove asciutto, velature poi via via più estese in serata. Le massime saranno in rialzo tra 22 e 25 gradi. Per la giornata di domenica, cielo molto nuvoloso coperto e alcune piogge. In montagna neve oltre i 2300 metri. Temperature massime in calo, comprese tra 15 e 18 gradi.
Sono le 21 minuto, è tutto. Metro Regione ritorna lunedì mattina. Una buona serata ad Alessandro Braga.